Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera e bentrovati a questa nuova puntata di Europa di Battaglie. Io sono Giulio Lombardo e come ogni giovedì del primo giovedì del mese dedichiamo questo spazio di Radio Bandiera Nera alla storia. La dedichiamo alle grandi battaglie, ai grandi eventi, alle particolarità che hanno segnato il nostro continente, principalmente in senso bellico, ma anche in senso più ampio, in senso storico. E appunto con la narrazione di questi eventi e di questi episodi particolari e di alcune personalità famose nella nostra storia europea, il nostro obiettivo è quello di ricordare da dove veniamo, quali sono le nostre radici, quali sono le radici della nostra cultura e del nostro popolo e quali imprese storiche il nostro popolo o comunque il popolo europeo nell'antichità e nel Medioevo ha compiuto e in che modo si è affermato per quello che è al giorno odierno. Dunque, questa puntata rispetto alle altre che abbiamo dedicato principalmente a delle grandi battaglie che comunque hanno segnato la storia del nostro continente dal punto di vista culturale, religioso, anche linguistico e storico, come per esempio potevano essere le battaglie della sedia di Vienna o la battaglia di Lepanto che abbiamo descritto la scorsa puntata, questa puntata invece la vogliamo dedicare a una sorta di metodologia della guerra, cioè come viene impiegato un certo elemento in ambito bellico e lo si traspone da un fattore naturale, da un fattore di utilizzo in un contesto civile a un contesto bellico. E in questo caso parliamo di animali. Ebbene sì, parliamo di animali e ne parliamo insieme a Francesco Andreone e Carlo Andreone, che poi nel corso di questa puntata andranno a toccare certi temi, chi come Francesco sui vari animali che sono stati impiegati principalmente nell'antichità in ambito bellico, chi come Carlo che invece ci snocciolerà qualche curiosità appunto sull'utilizzo bellico di alcuni animali non tra virgolette mainstream, non diciamo comunemente concepiti, come per esempio può essere il cane da guerra o l'elefante famosissimo di Annibale. Carlo ci spiegherà come dall'antichità fino ad arrivare ai giorni nostri altri tipi di animali sono impiegati a supporto dell'attività bellica, animali di cui non ne sogneremo mai l'esistenza in questo ambito, ecco. Beh, adesso, dopo una prima pausa musicale, lascio la parola a Francesco per appunto l'enucleazione di quali sono questi animali e come venivano allevati, come venivano impiegati in battaglia, e poi andremo a vedere alcuni impieghi importanti, fondamentali che hanno avuto nella storia e per quali civiltà. A tra poco.
C'è una nuova ondata sediziosa nel web. Radio Bandiera Nera.
My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.
Thank you. Eccoci qui, ben ritrovati anche da parte mia a una nuova puntata di Europa di Battaglie. E ora vedremo, come ci ha già anticipato il buon Giulio, che non solo gli esseri umani, i soldati, vengono impiegati come truppe durante la guerra in combattimento, ma spesso un ruolo rilevante lo interpretano gli animali, le belve da guerra. Volevo partire appunto parlando dei cani da guerra. Perché i cani da guerra? I cani da guerra, parto da questo preciso animale, perché probabilmente il cane da guerra è l'animale che è stato utilizzato nelle epoche più antiche, probabilmente subito dopo l'utilizzo del cavallo. Infatti le origini appunto del cane da guerra si ritrovano addirittura nel 17 secolo a.C., quando gli Hyksos invadono l'antico Egitto. Questo è il primo esempio storico documentato dell'utilizzo di cani da guerra. Gli Hyksos infatti sono arrivati in Egitto scagliando insieme ai soldati dei feroci mastini che attaccavano le fanterie egiziane. Ma il cane da guerra è utilizzato fino ai giorni nostri in realtà, come cane da difesa per i soldati o come cane che deve ricercare le mine e gli esplosivi. Uno dei popoli che più di tutti ha utilizzato i cani da guerra, schierandone addirittura decine di migliaia, fu l'impero persiano. L'impero persiano, per tutte le sue campagne belliche, utilizzava appunto dei cani selezionati e addestrati appositamente in modo sistematico per attaccare gli avversari. Durante il Medioevo, poi, fu immenso l'utilizzo dei cani. Ma l'antichità è costellata di utilizzi di cani e mastini impiegati in guerra. Oltre all'impero persiano, venivano utilizzati dai greci in un manipolo specializzato che contava un lanciatore di giavellotti, un arciere, un cavaliere e appunto un cane. Il cane attaccava gli avversari che dovevano abbassare lo scudo per difendere le gambe e quindi venivano bersagliati dall'arciere, dal cavaliere, dal lanciatore di giavellotti che praticamente rimaneva indietro e mandava avanti il cane. Un altro esempio che mise addirittura in difficoltà i legionari romani fu quello della battaglia di Vercelli, dove i cimbri schierarono appunto dei potenti e grossi cani da guerra addestrati in numero decisamente alto e appunto misero in seria difficoltà i legionari romani. Vi è poi il Medioevo, dove i mastini da guerra vengono utilizzati di sovente sia per essere scagliati contro la fanteria e atterrare gli avversari e sbranarli, sia contro la cavalleria, perché questi cani da guerra venivano sempre dotati di una corazza di cuoio dotata anche di lame metalliche affilate, che avevano lo scopo di ferire i cavalli, soprattutto nelle parti basse delle gambe, tagliando spesso i garretti e i tendini e così facendo cadere cavallo e cavaliere. Queste erano delle belve addestrate appositamente ed era davvero difficile per i soldati riuscire a tenere testa agli animali così veloci e feroci, che oltretutto non provavano paura come poteva provare la paura un avversario umano. Il cane attaccava a testa bassa e tanti saluti. Ma storicamente il cane più feroce di tutti i tempi fu l'incrocio fra mastino e levriero utilizzato dagli spagnoli durante la conquista del Sud America. Venivano mandati in numero veramente elevato contro gli indios ed erano addestrati a sbranare e divorare gli avversari. Infatti questi cani venivano addestrati in dei centri appositi e nutriti solo ed esclusivamente di carne umana. Basti pensare che i discendenti di questi cani vennero soppressi e fu eliminata la razza selezionata proprio perché poi durante molti molti anni dopo, durante le guerre contro i Seminole in Nord America, appunto questi cani venivano ancora impiegati, ma erano talmente pericolosi che rappresentavano una seria minaccia per i soldati stessi. Dopo che molti civili americani furono aggrediti e furono uccisi da questi cani che erano diventati delle belve assolutamente indomabili, lo Stato decise di sopprimerli perché erano una vera e propria macchina da guerra inarrestabile. Un esempio che va al di là delle epoche di cui di solito parliamo su Europa di Battaglie, ma che vogliamo ricordare, che anche durante il XX secolo 300 mastini furono impiegati dal Regio Esercito italiano, appunto, nella guerra italo-turca.
Grazie Francesco per questo racconto, ti chiedo 3 secondi di pausa musicale e dopo torniamo subito da te. A tra poco.
Dacci ascolto, ti daremo voce. Radio Bandiera Nera.
Ich bin vogaris magistralis und ich korea bin ohne Ahu. Ich hab mich bürchen auf den Bergen der Vulkan Ahu. Ein Dinosaurus gewicke auch an
Veniamo ora a descrivere un'altra delle creature utilizzate dall'uomo in guerra, molto importante nell'antichità, e stiamo parlando degli elefanti. Erano sicuramente animali che rivestivano un ruolo importantissimo durante le battaglie in cui furono utilizzati e nelle guerre in cui furono schierati in campo. Venivano utilizzati proprio per la loro grandezza, il loro peso e la loro capacità di sfondare i ranghi nemici. Perché dovete immaginare questa bestia che pesa svariate tonnellate, alta metri, che irrompe le righe, e che cavolo fai? Non fai niente, cosa fai? Ti scompigli, crei il panico, fai un disastro, rompi le righe e il nemico, che arriva subito dietro gli elefanti, trova uno schieramento non più compatto e non più in grado di fronteggiare una carica. Gli elefanti da guerra sono esclusivamente animali maschi. Gli elefanti maschi infatti sono più pesanti, più grandi, più veloci e molto più aggressivi delle femmine. Per questo vengono selezionati gli esemplari maschi e addestrati appositamente a eseguire gli ordini dei loro padroni e ad attaccare i nemici. L'origine di questo tipo di allevamento risale a circa 4.000 anni fa nella valle dell'Indo. Il processo di addomesticamento degli elefanti non ha mai raggiunto però il livello che raggiunge con altri animali domestici veri e propri come i cani, i cavalli, i bovini, eccetera. Infatti viene adoperato un allevamento selettivo che non viene riferito all'intera razza, ma solo a determinati capi che vengono selezionati e addestrati per lo scopo voluto. I primi elefanti venivano utilizzati soprattutto per scopi agricoli, quindi erano animali da soma, da animali da lavoro e da trasporto. Venivano appunto la maggior parte di essi non allevati, nati in cattività e poi allevati, ma venivano catturati selvatici. Questo perché un pachiderma impiega circa 15 anni per diventare adulto, e quindi sarebbe stato un costo molto oneroso e molto lungo in epoche così antiche. Quindi era una cosa difficile da permettersi. Venivano piuttosto catturati elefanti selvatici e poi domati e con pazienza addomesticati per gli usi che appunto si volevano farne. La storia degli elefanti da guerra dunque nasce in India, e la prima battaglia nella quale un esercito europeo si scontra con gli elefanti è la battaglia di Gaugamela nel 331 a.C., dove Alessandro Magno si ritrova a dover combattere con una quindicina di questi animali schierati al centro delle truppe persiane. Dunque, la vittoria di Alessandro qui è con tutta probabilità dovuta al fatto che ha avuto il buon senso di schierare la cavalleria, i reparti a cavallo, lontani dagli elefanti, perché i cavalli sono molto sensibili a questo tipo di animale. Non conoscendolo, l'odore forte emanato dagli elefanti spaventa i cavalli, si imbizzarriscono e non sono più in grado di continuare la battaglia. Questa è comunque una delle più grandi vittorie di Alessandro, che però la sera prima della battaglia, talmente messa in soggezione fu la sua compagine, che decise di fare un sacrificio a Phobos, il dio della paura, proprio per scongiurare gli eventi del giorno dopo a cui sarebbero dovuti andare incontro con questi mostruosi elefanti schierati sul campo di battaglia. Un'altra battaglia vinta da Alessandro contro appunto una forza impressionante di elefanti, circa 100 unità, fu la battaglia del fiume Idaspe, però una vittoria pagata amara, visto che Alessandro perse molti uomini, molti cavalieri e anche il suo prezioso e fidato cavallo Bucefalo. Uno dei motivi poi per il quale Alessandro fermò probabilmente la sua avanzata in India fu il fatto che venne a conoscenza di una forza di elefanti, la prossima con la quale si sarebbe dovuto scontrare, una forza appunto composta tra i 3.000 e i 6.000 elefanti, quindi una cosa praticamente ingestibile da abbattere. Quindi Alessandro torna indietro e da questo impara a incorporare nelle sue file appunto molti elefanti indiani addestrati alla guerra e delle truppe destinate all'utilizzo di questi animali, che schierò anche a guardia personale del suo palazzo. In Occidente la specie di elefanti da guerra più utilizzata fu senza dubbio la specie nordafricana. Erano leggermente più piccoli rispetto a quelli asiatici e venivano impiegati per la maggior parte delle volte senza torrette poste sulla groppa. Invece l'utilizzo degli elefanti della savana africana fu raro e anzi quasi nullo, poiché questi animali, per quanto fossero molto più grossi, più forti e probabilmente di maggior impatto, non potevano essere addestrati con successo, visto che erano assolutamente aggressivi nei confronti dell'essere umano, anche nei confronti di coloro che avrebbero dovuto guidarli. Nell'antichità, la maggior parte delle volte in cui furono impiegati gli elefanti in Occidente fu contro le truppe romane. I romani non erano abituati all'inizio a fronteggiare questi immensi bestioni e la prima volta che se li ritrovavano davanti fu un disastro. Infatti nel 280 a.C. la battaglia di Eraclea fu vinta da Pirro proprio perché schierava una forza di elefanti nelle sue file, che portarono il caos fra i legionari che, spaventati, non seppero come fronteggiarli. Una volta però che le legioni si abituarono a questi animali, ne schierarono anche loro alcuni capi, soprattutto utilizzati nelle guerre contro i Macedoni in Grecia, poi appunto successivamente. Famoso poi è il caso di Annibale che tenta di attraversare le Alpi con gli elefanti, ma purtroppo per lui questi bestioni non abituati al freddo morirono tutti eccetto il suo, che però morì poco dopo di malaria. Quello che spaventava gli elefanti, come presto scoprirono i romani, fu l'utilizzo di trombe e grida acute. Infatti questi rumori fastidiosi spaventavano e imbizzarrivano gli animali, che spesso scappavano e travolgevano le file stesse dell'esercito dove venivano impiegati, creando appunto l'effetto opposto e distruggendo le file amiche. Gli elefanti furono poi utilizzati anche durante la conquista della Britannia da parte dei romani, da Claudio e da Cesare. Un fatto interessante ce lo riporta Plinio il Vecchio, che ci racconta di come gli elefanti vengano spaventati dal più piccolo stridio di un maiale. Infatti sappiamo che i maiali terrorizzavano gli elefanti. Proprio il verso acuto e alle orecchie dell'elefante insopportabile del maiale li rendeva pazzi, si imbizzarrivano e facevano quello che precedentemente avevano già fatto, la reazione appunto che avevano già avuto con le trombe e le urla. Durante l'assedio di Megara, i megaresi avevano imbrattato di olio dei maiali, gli avevano dato fuoco e li avevano spinti contro gli elefanti, causando terrore e devastazione. Questo è un esempio classico di come fu impiegato il maiale da guerra incendiario. Durante il Medioevo gli elefanti furono usati sempre meno e praticamente il loro uso bellico scomparve, sostituito da altre tattiche. Furono impiegati durante alcune occasioni soprattutto simboliche. Per esempio Carlo Magno usò un elefante per partire per combattere i danesi nell'804. Molti elefanti venivano regalati a re e imperatori durante tutto il Medioevo in segno di potenza e come dono, ma l'utilizzo vero e proprio in battaglia fu sempre più raro, fino a scomparire del tutto. Gli ultimi utilizzi per scopi bellici di elefanti si protrassero comunque fino al XX secolo e oltre la sua prima metà, in qualità di trasporti di artiglierie o di carichi pesanti, vista la grande forza di questi animali. Per quanto riguarda gli usi tattici degli elefanti, sono davvero numerosi, come appunto appena detto, a parte l'utilizzo per trasporto fin dai tempi più antichi, anzi probabilmente il primo uso fu proprio quello del trasporto, quindi carichi pesanti, armi, eccetera, 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 gli elefanti venivano schierati generalmente al centro della linea, dove potevano con la loro presenza scongiurare una carica avversaria e compierne una loro in prima linea. Si pensa che una carica di elefanti può raggiungere anche i 30 km orari e, al contrario di una carica di cavalleria, non può assolutamente essere fermata in modo semplice da una linea di fanteria o da un'altra di cavalleria. Quindi diciamo che l'efficacia di questa carica di elefanti è basata sulla forza bruta, pura e semplice. L'elefante entra nella linea nemica, la sconvolge, la scompagina e crea caos e terrore negli uomini. Gli uomini sono calpestati dalle zampe, dalle proboscidi, dalle zanne. Spesso alle zanne di questi animali venivano anche agganciate delle lame che venivano infilate tramite un bracciale ad anello, infilate nelle zanne e dotate di appunto queste lunghe lame. Si rivelavano un'arma terrificante nei confronti della fanteria. Oltretutto, la stazza di questi animali consentiva una elevata protezione a chi stava sopra. La pelle poi dell'elefante, molto robusta e spessa, fornisce già una protezione come fosse una corazza di cuoio bollito. Oltretutto gli animali, appunto in grado di portare grandi pesi, venivano corazzati pesantemente, dotati di armi come le lame che abbiamo descritto, attaccate alle zanne, e quindi si rivelano una delle armi più micidiali dell'antichità, una forza devastante, spesso impossibile da rallentare. L'unica speranza per i soldati era appunto quella di far imbizzarrire gli elefanti nemici, ma questa tattica non sempre ha funzionato. Un'altra cosa che gli elefanti creavano era, come detto prima, come nell'esempio di Alessandro, il terrore nei cavalli. Sì, perché i cavalli per la maggior parte delle volte non erano abituati all'odore di questi animali, si imbizzarrivano e poi vedendoli si metteva la ciliegina sulla torta della disperazione. Ecco, abbiamo visto come, oltre allo scontatissimo cavallo da guerra, anche altri animali nell'antichità possono essere usati per scopi bellici con un'efficacia assoluta. Ma la storia è costellata di tanti esempi: le più svariate creature vengono utilizzate sui campi di battaglia, maiali infuocati appunto contro gli elefanti stessi, ma anche le vacche possono essere utilizzate in modo assolutamente efficace, spingendole nella notte e con le corna infuocate a far credere agli avversari che un grande esercito armato di fiaccole stia arrivando a cavallo. Qui per oggi ci lasciamo, ma la storia continua.
Radio Bandiera Nera.
When the whirlwind of fury comes from the throne of God. When the frowns of his countenance drive the nations together, who can stand? Who has caused this?
Of the land have died. Here we go, yeah.
Bentrovati di nuovo qui su Europa di Battaglie, puntata dedicata alle belve da guerra, ovvero gli animali che furono utilizzati più frequentemente dai popoli antichi e non solo in ambito bellico. Mi ricollego a quanto descritto da Francesco sull'utilizzo dei cani da guerra. Volevo dare anche qualche riferimento storico di impiego in battaglia. Beh, intanto sappiamo che Alessandro il Grande, nel corso delle sue campagne d'Oriente, portò con sé alcuni mastini giganti originari della Macedonia e dell'Epiro e li fece incrociare con il piccolo e massiccio cane da guerra indiano. E appunto, grazie ai macedoni, questi poi mastini si diffusero tra le popolazioni mediterranee, soprattutto come animali da caccia e da guardia. Però bisogna anche aggiungere che anche i cartaginesi ne fecero impiego durante la seconda guerra punica e i romani iniziarono ad addestrarli per i giochi circensi e in seguito per l'uso militare. A tal proposito, per fornire qualche indicazione più precisa in merito al loro impiego in battaglia, si sa con certezza che i romani usarono i cani da guerra in Sardegna nel 231 a.C. durante le feroci repressioni contro le rivolte della popolazione locale, e poi tra il 123 e il 121 a.C. i consoli Quinto Fabio Massimo Allobrogico e Gneo Domiziano Barbo impiegarono i molossi durante la campagna vittoriosa contro gli Arverni di Re Bituito, al termine della quale fu creata la provincia romana della Gallia Narbonense. Inoltre, nel corso della battaglia dei Campi Raudi, quindi 101 a.C., conosciuta anche come battaglia di Vercelli, durante la quale Gaio Mario sterminò i Cimbri, fu fatto uso di cani da guerra anche da parte dei guerrieri galli. Quindi in questa battaglia i romani non solo si impiegano loro i cani da guerra, ma si trovano anche a fronteggiarli, a differenza di quanto si aspettavano. Largo impiego di molossi si ebbe anche ai tempi dell'invasione e della conquista romana della Britannia, quindi parliamo di un periodo che va tra il 43 e l'84 d.C., dove i cani da guerra si dimostrarono particolarmente adatti per la caccia all'uomo in quelle specifiche condizioni ambientali. Non si ha la certezza che anche i britanni abbiano impiegato a loro volta cani da combattimento, ma è sicuro che i romani incrociarono i loro mastini con alcune razze locali. Anche gli attuali Rottweiler hanno origine antica, infatti essi sono nati dall'incrocio tra i molossi romani con i cani locali della zona di Areflavie, nella Germania Superior, insediamento militare di una unità ausiliaria fondato nel 73 d.C. e su cui oggi sorge la cittadina di Rottweil. Invece, per quanto riguarda gli elefanti, al di là dei riferimenti storici che ci ha già fornito Francesco sull'impiego ovviamente da parte dei cartaginesi e delle popolazioni diciamo che si affacciavano sul bacino del Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente, e anche l'utilizzo che poi ne fecero i romani contro i macedoni, bisogna anche però dire che i romani, ritenessero o no affidabili questi animali in guerra, ne avevano comunque un certo timore, perché si premunirono sempre di prevenirne la possibile minaccia. Infatti includevano in tutti i trattati di pace con i popoli sconfitti l'obbligo che questi non solo non facessero uso di elefanti, ma che addirittura non ne possedessero. Sfortunatamente non si conoscono i dettagli dell'equipaggiamento che i romani adottavano sugli elefanti, sembra però certo che portassero torrette di legno e fossero protetti da armature, probabilmente a scaglie di ferro, secondo l'uso numida.
Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
We'll be right back. brothers who fight by my side. Gather my horse and weapons. Tell my family how I died. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real. All who stand in my way.
Ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Ora vi parlerò degli animali più strani e assurdi che sono stati utilizzati nel contesto bellico. Infatti gli animali sono stati utilizzati nell'ambito della guerra fin dai tempi più antichi, dai tempi dei babilonesi, dai tempi dei sumeri, dai tempi degli egizi. E nel corso dei millenni di storia umana sono stati utilizzati gli animali più disparati sul campo di battaglia. In effetti, a parte i cavalli, naturalmente, i cammelli, i dromedari utilizzati come cavalcature, gli elefanti classici di Annibale che sono scesi in Italia, gli elefanti di Alessandro Magno e di un sacco di altri condottieri dell'epoca romana e precedente, sono stati utilizzati addirittura delfini e cani, che sono un po' più famosi, maiali da guerra per contrastare gli elefanti, vacche con le corna infuocate e montoni infuocati sempre per contrastare gli elefanti. In effetti gli animali non hanno semplicemente un utilizzo di sfondamento nell'ambito bellico, ma specie nei tempi più recenti anche obiettivi di ricognizione e bonifica del terreno, ad esempio i cani da guerra, che sono spesso utilizzati come ricerca per le mine, o i piccioni e gli uccelli vari che sono stati utilizzati come sistema per controllare l'eventuale presenza di gas nelle guerre con utilizzo di armi chimiche. Se parliamo di elefanti, pochi sanno un utilizzo di un'arma particolarmente rara, di cui sono state rinvenute in realtà quattro coppie e un singolo. Era una sorta di spada per elefanti che veniva fissata sulle loro zanne e con cui venivano caricati i nemici e tagliati a metà dopo essere stati lanciati in aria. È particolarmente interessante questo utilizzo anche perché per la scarsità di reperti che abbiamo riferiti a quest'arma è abbastanza insolito il fatto che, nonostante l'utilizzo enorme di questi animali in campo bellico, non siano state utilizzate più armi di questo genere. Quello che è sicuro, in effetti, è che siano state utilizzate nel frangente delle guerre del Medio Oriente, delle guerre indiane, e non ne sia stato fatto uso in Occidente dagli elefanti utilizzati dopo, diciamo, Alessandro Magno e i Romani. Altro interessante utilizzo di animali nell'epoca più arcaica è quella degli insetti. Infatti nel periodo delle guerre romane di espansione dell'impero sono stati utilizzati sia dai nemici sia da loro stessi degli insetti per contrastare il nemico. Infatti una popolazione mesopotamica, gli Etreniei, utilizzò delle giare piene di scorpioni che riversò sulle truppe romane. I soldati vennero punti e li costrinsero a una ritirata, queste centinaia di migliaia di scorpioni riversate sui loro corpi. È interessante l'utilizzo di questi animali perché rinchiusi in delle giare e lanciati praticamente come dei proiettili di catapulta, il loro pungiglione velenifero fu veramente molto efficace perché riusciva a penetrare appunto nelle corazze. Se delle popolazioni che non avevano la tecnologia bellica dei romani non riuscivano a scontrarsi appunto in un campo di battaglia contro le corazze dei legionari, gli scudi e la testuggine, dovette risultare particolarmente comodo avere questa escamotage per passare attraverso le corazze dei nemici e pungerli spesso fino alla morte. Greci e romani e anche Vietcong in epoche più future utilizzarono le api come strumento da guerra. In effetti, come gli scorpioni, gli insetti in generale riescono a passare facilmente attraverso le corazze e a provocare dolori incredibili. In effetti, anche se non si riesce ad eliminare il nemico, tuttavia il dolore provocato dai pungiglioni li costringe o alla ritirata o addirittura all'incapacità di combattere. Una puntura di 3-4 api può essere tranquillamente sufficiente a neutralizzare un nemico a corpo a corpo. Se contiamo invece le api utilizzate dai Vietcong, invece si tratta di api differenti da quelle di cui siamo abituati a vedere qui in Europa, più simili a calabroni, quindi in quel caso potevano provocare direttamente la morte del nemico, senza contare tutti i casi di shock anafilattico che ci saranno sicuramente stati, in quanto le conoscenze mediche erano quelle che erano e quindi probabilmente le allergie erano molte e i metodi di salvare i soldati dal veleno erano nulli praticamente. Veniamo ora a un altro utilizzo interessante, ossia quello dei pipistrelli. I pipistrelli sono stati in realtà un pensiero più che un vero utilizzo, un progetto americano favorito dal presidente Roosevelt di scagliare sul Giappone, oltre che le bombe atomiche, delle bombe piene di pipistrelli che sarebbero partiti infuocati incenerendo le città giapponesi. E non fu mai utilizzato questo tipo di ordigno, però il progetto ci fu e fu appunto varato dal presidente americano. Un altro interessante impiego di un animale da guerra fu quello da parte della Polonia dell'orso Wojtek. Questo orso era stato trovato probabilmente da un ragazzino sulle montagne della Persia. Dal ragazzino stesso fu venduto ancora cucciolo ai soldati, che ci si affezionarono e lo utilizzarono imbarcandolo su delle navi e portandolo con loro per tutta la durata della Seconda Guerra Mondiale, dal 42 fino alla fine. E venne arruolato ufficialmente come soldato per potergli permettere di salire su queste navi e accompagnare la 22esima armata polacca. Fu utilizzato come trasporto di munizioni, viveri e acqua e fu addirittura creato uno stemma con un orso e un proiettile d'artiglieria in suo onore. In effetti questo orso fu utilizzato non come elemento di assalto, ma come sostanzialmente un mulo e non fu mai fatto cadere né rovinato il suo carico, da tanto era utile ed efficace questo animale nel trasportare ciò che ai militari serviva durante il conflitto. Dopo la guerra il grande orso bruno fu portato in Scozia, dove successivamente morì all'età di 22 anni. calcoliamo nella seconda guerra mondiale anche l'utilizzo e i progetti vari legati agli insetti. In effetti, a partire dalle idee dei nazisti di allagare pianure e diffondere la zanzara tigre per fermare l'avanzata degli alleati, si arriva anche ai vari progetti che sono stati poi successivamente portati in America e lì migliorati, di zecche e pulci con dei morbi, tra cui probabilmente il noto morbo di Lyme, che si presume, una teoria è quella che possa essere appunto stato progettato in origine su una nave tedesca nella seconda guerra mondiale per danneggiare i soldati americani. Poi successivamente può trattarsi di un progetto di laboratorio sfuggito negli anni 70 appunto da Lyme in America e trasportato via aerea per le zecche degli uccelli migratori in tutto il mondo. In epoche più recenti, a partire dagli anni 60, durante la Guerra Fredda e successivamente durante la Guerra del Golfo, furono usati anche delfini e leoni marini dall'esercito americano. In effetti sono creature utili perché sono in grado di riconoscere oggetti e ordigni sul fondo del mare e successivamente comunicarne la presenza attraverso un addestramento ai soldati nella base. Vengono sfruttati attraverso la denutrizione e la chiusura attraverso del velcro del loro muso per impedirgli di mangiare da sé, così costringendoli a tornare alla base. Il grande utilizzo di questi animali ha portato anche a dei grossi problemi di tipo ambientale, perché naturalmente i nemici, trovandosi di fronte al problema di non riconoscere quali delfini e quali no erano dell'esercito americano, eliminarono praticamente tutti quelli che gli si trovavano davanti, per liberare il passaggio per i loro sottomarini e neutralizzare questo efficace sistema utilizzato dagli americani per contrastare le potenze sottomarine e navali del nemico.
Grazie Carlo per il tuo contributo, che esula anche dal nostro ordinario sguardo sul mondo antico e medievale, ma anzi va a curiosare fino ai giorni nostri sull'utilizzo degli animali più strani. Se avete gradito questa puntata di Europa di Battaglie o avete dei dubbi, delle perplessità o dei suggerimenti che volete fare, potete scriverci alla nostra mail europadibattaglie@gmail.com. Noi ci rivediamo come di consueto ogni primo giovedì del mese dalle 3 alle 5 di pomeriggio indicativamente. Io vi saluto a nome mio, di Francesco e di Carlo e vi auguro una buona continuazione.